Cari amiche, oggi nella mia prestigiosa segreteria telefonica ho trovato questo interessante messaggio. Ascoltiamolo insieme.
Hai un nuovo messaggio.
Cara dottoressa, sono Alba. Ho una domanda semplice. Qual è l'età giusta per iniziare a fare l'amore? Io sono una ragazza di 17 anni, quasi 18. Molte mie amiche hanno già perso la verginità, ma io no. Mi è già capitato diverse volte che dei ragazzi mi proponessero di fare sesso, ma io non so, non me la sento. Sono strana? C'è qualcosa che non va in me? Grazie mille, dottoressa.
Messaggio terminato.
Io sono Guido Catalano e questo è Amare a Marzo, un podcast evidentemente in ritardo. Cara Alba, la buona notizia di cui voglio renderti partecipe è che ho appena firmato un contratto con la casa editrice Rizzoli per un saggio che si occuperà approfonditamente di molti problemi legati al magico e misterioso mondo della sessualità, tra cui anche il problema delle tempistiche in amore. Il titolo provvisorio è
Sessuologia quantistica, un approccio simpatico a una roba difficile.
Che poi il contratto l'ho firmato con Mondadori, non con Rizzoli, o forse con entrambi, non è mica tanto chiaro. Devo ricordarmi di chiedere al mio fidato impresario che lui i contratti li legge. L'unica cosa certa è che i soldi mi arrivano da Arnoldo, mica da Angelo. Strano, direi tu, strano, direte voi. No. È che a un certo punto della storia Mondadori si è comprata una bella fetta di editoria italiana, Rizzoli compresa. Dunque io pubblico al contempo per Rizzoli e per Mondadori, che è una cosa fighissima se ci pensate. Una cosa che uno pensa che per capirla si debba sapere di economia, di legislazione monopolistica. Invece no, questo paradosso ha più a che fare con la fisica quantistica, il gatto di Schrödinger, la geometria frattale e la teoria del caos. Ve la faccio semplice, dato che immagino che di fisica quantistica non ne masticchiate un granché. Immaginate due fotoni che entrano contemporaneamente dentro una scatola con dentro un gatto morto a una velocità prossima a quella della luce e si accorgono che il gatto sorride e si chiedono: ma che cazzo c'ha da sorridere se sei morto? E capiscono che o sono finiti nel paese delle meraviglie o il gatto non è davvero morto ed è quello il momento in cui tutti entrano in risonanza. I fotoni, il gatto e Albert Einstein inizia a fischiare come un bollitore di ghisa. Questo è il segnale. Ci si può finalmente trasferire in massa una grande festa al Billionaire di Briatore, dove tutti si sbronzano e pippano come i dannati, il gatto ha un arresto cardiaco e finalmente prendiamo atto che è morto davvero. I fotoni se la squagliano all'inglese prima che arrivi la polizia. Si accendono le luci, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, e tutti si rendono conto che Silvio si è comprato baracca, burattini e pure casa tua. Cara Alba, ecco. Mi scuso per la divagazione, torniamo a te, Alba. No, torniamo a me, anzi, per meglio dire, torniamo a me per parlare di te. Sì, proprio così.
Ma che cazzo?
Voglio raccontarti di me per farti capire, cara giovane Alba, che il tempo, lo spazio sono concetti relativi, anche quando si parla del dolce su e giù. Ascoltami. Io ho avuto un'infanzia felicissima, cara Alba. Sono stato un bambino spensierato e lo devo in buona parte al fatto di aver avuto due genitori che mi hanno fatto stare davvero bene. Poi, come naturale, sono passato dall'infanzia alla preadolescenza, quindi all'adolescenza e poi alla post-adolescenza. Ed è allora che sono iniziati i guai. In quel magico periodo in cui tutti cominciano ad avere le loro prime esperienze con l'altro sesso, o con il loro stesso sesso, o i più fortunati con entrambi i sessi, io no. Vedevo attorno a me i miei amici dare i primi baci, uscire con le prime ragazze, toccare le prime tette, io no. In principio la cosa non mi preoccupava più di tanto, poi verso i 16 anni mi sono chiesto, ma non è che c'ho qualcosa di sbagliato? E mi sono risposto, ma no, è solo una questione di tempi. Intanto gli amici avevano le seconde, le terze fidanzate, perdevano la verginità, non la ritrovavano più, insomma, esperivano le tipiche esperienze che si fanno a quell'età. Io no. Finché ho raggiunto l'età del voto. La prima volta che ho votato, cara Alba, anzi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, la prima volta che ho votato a 18 anni, ho votato Partito Liberale Italiano, PLI. Sì, lo confesso, l'ho fatto perché mi piaceva il nome, mi dava l'idea di libertà, la parola liberale. Davvero, all'epoca avevo la coscienza politica di un lavandino otturato, ma questo non c'entra. C'entra invece il fatto che a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si hanno in testa a quell'età, e soprattutto io non avevo ancora dato un bacio sulla bocca di una ragazza. Cara Alba, incredibile, ma vero? Mi sono anche domandato, forse mi piacciono i maschi? Ho iniziato a guardarli meglio, più da vicino, ma no, non mi piacevano, non in quel senso quantomeno. Nel frattempo i miei amici continuavano i loro percorsi sentimental sessuali, quando mi chiedevano se mi baciavo con qualcuno, se facevo sesso, io cercavo di cambiare discorso, oppure indicavo oltre il mio interlocutore e urlavo "guarda là", per poi scappare via veloce. In alcuni casi ho anche finto di perdere i sensi. Una volta, anni dopo, un giornalista mi ha fatto questa domanda interessante.
Nelle ragioni del tuo successo, che percentuale riconosci a ossi di seppia e quante invece a Zelig?
Io gli ho risposto: a parte che successo è una parola forte, dato che sta ancora succedendo, direi ossi di seppia 4%, Zelig 3%, tutto il resto è merito del fatto che ho iniziato a scopare tardissimo. Ecco, più o meno tutto si riassume in questa brillante risposta, cara Alba. Il primo bacio? Non ci crederai, non ci crederete, ma io sto facendo outing qui, grazie a Cora Media, io sto facendo una specie di outing. Il primo bacio l'ho dato a 24 anni. La ragazza in questione, di cui non farò il nome per evitare imbarazzi, non sapeva che era il mio primo bacio. Era poco credibile che un uomo in età di fare figli, avere un lavoro retribuito, arruolarsi nell'esercito, votare liberale, lanciarsi con il paracadute, guidare l'auto, vincere il Festival di Sanremo, non avesse ancora dato né ricevuto il suo primo bacio. Da quel momento in poi tutta discesa, penserai tu, cara Alba. No, da lì in poi sono cominciati i guai grossi. Ammesso e anche concesso che il primo bacio l'ho scoccato con circa 10 anni di ritardo rispetto alla media europea, fonte Wikipedia, dopo il primo bacio la ragazza si aspettava, eppure io e con noi tutta la società, che io andassi in seconda base, terza. Scusate, ho tentato la metafora sportiva con il baseball, ma non ho mai capito come funziona questo sport. Ci si aspettava che io andassi in meta, ecco, andassi in gol, perfetto. Mi rifacessi, insomma, del tempo perduto e finalmente, dato che anche la ragazza del primo bacio era dell'idea, espletassi l'atto. L'atto con la A maiuscola, se capisci cosa intendo, cara, giovanissima, ingenua, Alba. E invece no. Perché, chiederai, mia candida amica? Penso che il tutto possa riassumersi con una semplice parola e con tutti i suoi sinonimi. Panico, spavento, strizza, timore, angoscia, terrore. Ma paura di cosa? Del grande mistero. Del grande mistero, immagino. Che dici? Regge come spiegazione? A questo punto poco importa. Ciò che pesa è il fatto che dopo il primo bacio e numerosi altri dopo, baci, 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 è passato ancora molto tempo prima che io riuscissi a fare l'amore con una donna. Quanto tempo, ti starai domandando, mia innocente amica, che a tua volta ti chiedi qual è il momento giusto? Tanto, ma tanto quanto? Vuoi davvero saperlo, mia curiosa ascoltatrice? Ho mantenuto una certa coerenza e ho preservato la verginità per ancora parecchi anni, tipo fino a 28, forse 29. E mi stavo consumando nell'infelicità, questo va detto. La cosa mi rendeva molto triste, tipo una... Immagina una vasca da bagno grande come un campo da baseball, piena fino all'orlo di infelicità liquida, per farti capire a quanto ammontava la mia tristezza di giovane uomo vergine e bisognoso d'amore. Si può morire di infelicità? Io penso di sì.
Amare male, il romanzo che vuole attingere il suo valore dall'essere testimonianza di un'epoca, di un ambiente sociale, di un costume linguistico, e non ci riesce, però fa abbastanza ridere.
E siccome allora come ora l'idea di morire non mi garbava un granché, ho iniziato a scrivere come un ossesso dell'unica cosa di cui non sapevo davvero nulla, cioè dell'amore. E quando dico amore mi riferisco all'amore a 360 gradi, i baci, le carezze, dormire assieme, svegliarsi, fare colazione, fare sesso in tutte le posizioni conosciute, anche in qualcuna sconosciuta, condividere le piccole cose ma anche quelle medie, pure quelle grandi, quelle brutte, quelle belle, litigare, fare la pace, lasciarsi, rimettersi assieme, mandarsi a fare in culo, insomma tutto il magico pacchetto completo. E a forza di scrivere poesie d'amore ci ho capito qualcosa? Difficile a dirsi, in un certo senso era un po' come il vecchio Emilio Salgari, o Salgari, non mi è mai stato molto chiaro, che immaginava e raccontava nei suoi libri di luoghi esotici e lontani, di avventure estreme e appassionanti, di personaggi incredibili, standosene seduto alla scrivania, nella sua stanza in Corso Casale a Torino. Lui però si è ammazzato, io no. A me le cose sono andate molto meglio. A un certo punto sono uscito dalla mia stanzetta imbottita, sono andato alla ricerca di Mompracem e delle sue tigri. So che vorresti adesso, Alba, vorresti che io ti ti raccontassi chi, come, quando, ma non ne abbiamo il tempo, non in questa sede.
Vi rimando a Sessuologia Quantistica, un approccio simpatico, una roba difficile, Rizzoli 2024 probabilmente.
Se avrete la pazienza di aspettare. È comunque indubbio che io debba ringraziare la poesia con la P maiuscola, perché è grazie a lei che ho superato momenti davvero difficili. Non crediate, non credere, Alba, quelli che ti dicono che si scrive perché si deve, perché scrivere è un'esigenza naturale, come respirare, bere o mangiare. Almeno non credeteci se ve lo dico io. Io ho iniziato a scrivere perché volevo essere letto, perché volevo piacere, volevo essere ascoltato, volevo essere amato dal prossimo. E siccome in quel periodo avevo la nettissima percezione che il prossimo non mi amasse un granché, ecco che la scrittura mi è venuta in aiuto. E poi la ciliegina sulla torta. Nell'estate del 2021 mi sono ritrovato a registrare un podcast in cui la gente mi racconta le sue sciagure sentimentali sessuali come se io fossi un esperto nel campo, capisci, cara Alba? E adesso mi arrivano pure i messaggi a tema su una segreteria telefonica incredibile. Io che ho conosciuto il mio primo corpo femminile a quasi 30 anni. Non ti sembra una cosa meravigliosa, Alba? Beh, lo è. E scusa l'abnorme divagazione. Amica Alba, tutto ciò per dire che ognuno ha i suoi tempi e che la poesia può salvarci la vita. Amare a Marzo è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Michele Rossi. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.